Lorenzo Brusci parla a Radio Papesse dell'esperienza del giardino sonoro.
Il giardino sonoro nasce circa 3 anni fa dall'incontro con Stefano Passerotti, giardiniere di tradizione, si può dire, qui a Firenze. Ci siamo conosciuti appunto durante l'installazione Timet per risaliti e Bonito Oliva. Ho conosciuto Stefano Passerotti, stava facendo manutenzione al giardino, un giardino storico di un forte belvedere. E abbiamo subito capito che era possibile nel suo orto sperimentale del Poggio Imperiale fare altra sperimentalità, appunto unendo il suono e l'oggetto sonoro e poi anche l'oggetto sonoro luminoso a specifici contesti orticolturali. Il giardino sonoro al momento la sua più grossa ambizione è quella di essere un laboratorio attivo permanente di esperienza del dettaglio acustico. Prova a riagganciarti a questa idea forte del nostro lavoro, che è appunto creare un contesto dove è possibile fare esperienza su di sé dell'attenzione al suono, specie se il suono è suono immaginario, è suono non convenzionale. È suono che davvero ti conduce in un'altra dimensione dell'ascolto, sia dal punto di vista metodologico, perché di fatto qui non c'è nessuna condizione ordinaria o tradizionale o convenzionale di ascolto del suono, e chiaramente alla radio non si possono vedere, no, appunto le installazioni a cui mi sto riferendo, però magari basta andare sul sito del giardino sonoro e immediatamente capisci che gli altoparlanti sono aerei, sono sottoterra, sono integrati a delle foglie, ci sono foglie che appunto ci sono foglie vere di giobea che diventano terracotta, che poi diventano plexiglass, che diventano vetro. Allora, tutte queste non convenzionalità nella fruizione del suono poi si accompagna anche ad un suono che non è il suono che solitamente si ascolta nei contesti di fruizione familiare, mediatica, pubblica. Allora, è un'astrazione a tutti i livelli. L'unico vero livello naturale è la natura. Quindi si può dire che noi si tenta di naturalizzare il nostro astratto e si tenta di rendere un po' astratto il rapporto con la naturalezza della natura. E non è un gioco di parole, perché noi usiamo appunto naturale derivandolo da natura e poi usiamo artificiale derivandolo da arte e artificio. In questo caso devo dire che il giardino sonoro è proprio questa coincidenza, confusione tra artificio e natura. Quindi laboratorio e playground dove è possibile fare grande esperienza di dettaglio acustico, vera risposta al rumore invasivo della città lavorando di minuzia e non di controoffensiva, quindi aree dove è possibile fare ascolto dettagliato di articolazioni complesse e fantastiche che non entrano in competizione con il rumore della città, ma lo dettagliano, lo scompongono e ti portano a distrarti. Quindi i nostri controviali sonori sono dei controviali di distrazione sonora e non reagiscono quantitativamente al rumore della città, ma simbolicamente. Quindi l'analisi delle soluzioni simbolico-musicali è rilevantissima, la musicogestualità è rilevantissima, le scelte tecniche ugualmente. E qui si torna appunto a quello che vi dicevo sulle posture, sulle scelte di oggetto sonoro e luminoso. Io penso che il manierismo come approccio sia rilevante, perché è innegabile che il giardino ha dato origine a questa intensiva sperimentazione ambientale, però è molto architettonico, o comunque è molto architettura simbolica quello che stiamo facendo adesso, che poi significa trattare la materia con la giusta leggerezza, cioè noi trattiamo la materia che utilizziamo nella nostra installazione con molta più leggerezza e direi che la sentiamo meno materiale di quanto la possono sentire gli architetti. Quindi il nostro definirci design ambientale dà molta importanza al sistema ambiente inteso in un modo estremamente multilocale, non monolocale. Cioè alla fine quando noi lavoriamo per trasfigurare in modo sonoro un negozio di abbigliamento piuttosto che un'abitazione o una sala operatoria, perché questi sono i range di operatività del giardino sonoro, il punto è contesto, ambiente, abitatori, storia del contesto, storia dell'ambiente, storia possibile degli abitatori o comunque, no, diciamo, di un valore medio degli abitatori. Bello sarebbe sempre, no, poter customizzare, ovvio ci sono dei valori medi, però quello che accade è che questo ambiente ecologicamente trattato nella sua complessità poi alla fine richiede una trasfigurazione che può accadere grazie ai nostri elementi installativi, col suono, la luce e spesso anche in interno, non solo in esterno, con la botanica. Quindi tutto questo sente molto la vocazione dell'architettura degli ultimi 10-20 anni, no? Ad aprirsi a nuovi linguaggi proprio di espressione abitativa. E io non posso negare, le suggestioni più grandi del mio lavoro vengono dal mondo dell'architettura e del design. Il rapporto all'arte contemporanea, nullo, proprio impertinente, noi non sappiamo che cosa sia e non ce lo chiediamo neppure molto. Quindi noi lavoriamo moltissimo cercando di rispondere alle esigenze dell'ambiente installativo vivente, vivibile, no? Col quale dobbiamo entrare in relazione professionale. E questa è proprio un'impostazione salda che ci tengo a sottolineare, perché non credo che ci possa essere confusione. Il rapporto con lo stato dell'arte in termini di pertinenza intralinguistica, no? del gesto arte-forma, non ci riguarda, proprio non ci interessa. I delfini, che sono gli oggetti più astratti che io ho disegnato, fondamentalmente hanno delle esigenze acustiche, devono oscillare, trattare in oscillazione delle risposte in frequenza dovute alla curvatura. Poi se qualcuno le legge espressive, iperespressive, oppure funzionali, sottofunzionali, non mi riguarda. Cioè, io so che con quello ho risposto a delle esigenze di committenza e con le varianti di quell'oggetto risponderò ad altre esigenze di committenza che vuole quella risposta funzionale installativa. Ci sono molti livelli, ci sono livelli di preregistrazione, livelli di interazione ambientale che appunto, come tu dicevi, dove la sensoristica è in grado di alterare, no, la qualità compositiva, ma anche la resa spaziale della qualità compositiva, e poi ti dico che cos'è. E poi c'è il livello forse che probabilmente più ambizioso e più alto, ed è quello del visitatore compositore, ma non perché interagisce, ma perché è talmente complesso il gioco di relazione interna al giardino o ai nostri siti installativi che le possibili interrelazioni sono insondabili. Quindi riconoscimenti, attenzioni, dimenticanze, ritornare sui tuoi passi, scoprire meglio la vicinanza ad un oggetto, cioè tu diventi veramente una soggettiva costante in grado di remixare dinamicamente tutto il mio processo installativo, mio e dei miei collaboratori. Quindi certo ci sono condizioni che si possono chiamare di non linearità nel momento in cui tu hai blocchi compositivi richiamabili, no? Dovuti magari dovuto a stati ambientali specifici, no? Però il punto più rilevante secondo me è che ci sono aree dove la composizione è alta, responsabile, cioè non ti puoi deresponsabilizzare in termini compositivi. Se tu stai trattando il suono a ridosso di una strada e ci sono 12.000 persone che passano di lì, oppure a Hampton Court che c'erano 100.000 persone, no, 200.000 persone che ti vanno a visitare, cioè io sono felice di prendermi la responsabilità della qualità musico-formale dell'accoglienza. Poi posso definire il rumore, per esempio, come un parametro attivo, il rumore fatto dalla folla. Quello va ad agire sui reverberi, sui filtri, no, i tagli in frequenza. Cioè, allora io sento la mia responsabilità si riambientalizza grazie a parametri, no, misurati, sentiti, no? Quindi per cui l'installazione è sensibile. Questo mi è tollerabile, però non voglio lasciare all'interazione, alla casualità interattiva, la responsabilità della qualità compositiva. Questo lo ritengo mediocre come impostazione, e lo dico, lo difendo, insomma, quando nei vari workshop che teniamo con tante università europee, l'approccio al giardino sonoro di fatto talvolta è appunto meno spettacolare in termini di tecnologia interattiva, però molto, no, costringente in termini di qualità compositiva. Qui al giardino ora c'è un albero che è sensibile, che è concepito da dei partner che si chiamano Sotavento a Berlino. Loro hanno installato dei sensori accelerometri in questo salice. Il salice, a seconda dell'intensità di vento, subisce delle, no, delle modificazioni nei rami dove gli accelerometri sono installati. Queste modificazioni sono in grado di alterare la vocalità che io ho disegnato e, no, ricomposto per questo albero. La vocalità è il poeta Giancarlo Maiorino. Quando il vento è eccessivo si granularizza, e quando è molto eccessivo dal sistema sonoro installato a ridosso dell'albero, che sono dei semplici cilindri concentrici con suono appunto in verticale, il suono finisce in un grande yo-yo in terracotta che abbiamo disegnato noi come giardino sonoro e che è stato prodotto dall'Associazione delle Fornaci Storico-Artistiche dell'Improneta. Immaginate che questo movimento molto spettacolare è dovuto al semplice movimento del suono molto spettacolare è dovuto al semplice movimento degli accelerometri, no? Sensori applicati ai rami del salice. Ma non basta. Quando ci sono degli alberi dispersi per il mondo, no? A Oakland, a San Luis in Messico e a Berlino. In questo caso la connessione è diretta in questi giorni con l'opening che è stato fatto a San Luis. Quando c'è molto vento a San Luis, le voci in spagnolo modificate per quello stato di alterazione eccessiva finiscono anche loro nello yo-yo di fronte al nostro salice interattivo. Questo è un esempio, no, di tentare di avere una rete di giardino sensibile che va al di là della collocazione fisica del giardino a Firenze. Il punto qual è? È che è possibile pensare che l'interazione non è solo un fatto locale, ma è un fatto di data exchanging. Cioè è possibile scambiare dei dati che definiscono la vigilanza, la intervigilanza e la intersensibilità. Questi dati sono in grado poi di essere letti per molti obiettivi ulteriori. Cioè in questo caso vengono usati per far muovere del suono no, e prendere la poesia di Giancarlo Maiorino e trasformarla in dei grumi o dei semplici movimenti di ali di uccelli. Mentre in altri casi quel movimento ventoso può significare avvertire di un cambiamento climatico, oppure si possono applicare sensori che valutano la condizione, no, di acidità o di una chimica particolare che si sta rilevando nell'ambiente. Però il punto nodale per noi è sapere che quelli sono dati pronti all'interpretazione. Possono avere un esito estetico, possono avere un esito propriamente scientifico. Non è un caso, siamo molto interessati a lavorare col reperimento di dati che definiscono la qualità ambientale in contesti agricolturali abbastanza anche specialistici, come possono essere i vinicoli. Vi ricordo che le rose in cima ai filari servivano a segnalare l'arrivo dei parassiti, perché il parassita uccide prima la rosa della vite. Cioè, queste questa è educazione ambientale. Allora, è possibile immaginare che ci sia un utilizzo della tecnologia che è in grado, no, di svolgere funzioni di segnalazione o comunque di definizione dell'ambiente in un modo integrato, no, con la condizione naturale. Poi la funzione specifica deve essere anche pensata dai tecnici. Noi spesso offriamo delle tecnologie che i tecnici poi possono approfondire, no? Anche in campo medico spesso, sempre di più, almeno spesso, sono 7 mesi che siamo in questa nuova dimensione, ci rendiamo conto che spesso è successo di offrire soluzioni standard o soluzioni abbastanza poi modificabili, però solide, come l'utilizzo delle oscillazioni dei pendoli, no? Dei pendoli sonori, però il modo in cui queste oscillazioni possono avere un valore terapeutico va definito, va capito, c'è bisogno di fare tanto lavoro di sperimentazione. Come sembra invece molto piacevole pensare che delle prassi riabilitative molto standard e molto alienanti possono trovare nel suono, no, un sistema di alleggerimento della tensione emotiva. E stiamo pensando appunto adesso con dei tecnici di poter applicare queste tecniche di diffusione del suono in contesti anche molto delicati, quali ad esempio sale operatorie o aree che possiamo definire di, no, di alleggerimento, di decompressione emotiva, no? Insomma, è immaginabile quali sono le tensioni in contesti, no, di cura intensiva. Però ecco, non vi nascondo, poi ci sono cose che approfondiremo, magari fra un anno vi sapremo dire come stanno evolvendo, però ci sono proprio condizioni professionali impreviste 3 anni fa, dall'architettura al campo medico, fino ad arrivare appunto al city planning, dove il suono diventa elemento attivo capace di rideterminare la qualità abitativa di intere aree cittadine.
Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Maggi.